Buona domenica a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio, Maria, e benvenuti alla puntata di oggi di Parliamo di Cultura, dedicata alla storia della Chiesa. Stiamo facendo a tappe molto veloci, molto, diciamo, intensamente, velocemente, una ricostruzione della storia che ci viene del popolo di Israele, quindi una ricostruzione della storia narrata o comunque supportata essenzialmente dai testi dell'Antico Testamento, e oggi facciamo una tappa piuttosto importante. Stiamo anche un po' accelerando in vista del giungere all'avvento di Cristo e all'inizio della storia della Chiesa in senso proprio, in senso stretto. Ma ci sono importanti fatti, importanti elementi della storia di Israele che sono essenziali in un certo senso per capire la stessa storia della Chiesa successiva dopo l'avvento pieno dell'età cristiana, dopo l'avvento pieno della Chiesa cattolica. E oggi affronteremo proprio due di questi temi, uno un po' più velocemente, l'altro invece in modo più pieno, più intenso. Abbiamo ricostruito l'opera riformatrice, politica e religiosa di due grandi riformatori, che appunto Neemia, il riformatore politico, e Esdra, il riformatore religioso, che hanno, dopo l'esilio, potuto, con l'autorizzazione, del re dei Persiani, Artaserse, hanno potuto, riedificare le mura di Gerusalemme, riportare nella pienezza del suo fulgore, della sua funzionalità, il Tempio di Gerusalemme e recuperare tutte le tradizioni religiose che si erano perdute a causa del lungo esilio che aveva visto cadere in una rovina completa la Palestina e distrutta in pratica la città di Gerusalemme. Quindi Gerusalemme rinasce politicamente perché, pur essendo città suddita di un grande impero, ottiene diverse autonomie e soprattutto riedifica le mura, torna a essere quindi una città protetta, difesa, e rinasce come centro urbano con numerosi ebrei che tornano appunto dall'esilio. Ma in secondo luogo, grazie all'opera del capo religioso Esdra, tornano a una pienezza del culto, tornano a rispettare rigorosamente i riti liturgici prescritti da Dio, quindi i sacrifici da compiersi nel Tempio vengono di nuovo portati in onore e vengono compiuti in modo pieno e perfettamente legale, ma torna in onore soprattutto la scrittura, che la Sacra Scrittura si era, diciamo, aveva subito più di un danno in un certo senso a causa dell'esilio, della distruzione di Gerusalemme, di tutto quello che era seguito, e quindi si tratta di riportare a un ordine pieno il canone delle scritture, e questa è una delle opere più importanti compiuta appunto da Esdra. Ma ci sono anche altre azioni compiute da Esdra, essenzialmente viene ristabilito il principio di evitare ogni matrimonio misto, cioè di non sposare in particolare pagane, donne pagane o donne samaritane. Non per motivi ovviamente di tipo, diciamo, etnico, non è una questione di carattere razziale, questo è evidente, è una questione di rischi gravissimi per la purezza della fede che si pensa non potrebbero non sorgere qualora gli ebrei iniziassero appunto a sposarsi con donne pagane. Una lunga esperienza, diciamo, dimostrava che nulla poteva portare danno al popolo ebreo, come appunto sposare donne non di religione e di culto ebraico. in virtù di questo c'è una particolare severità da parte di Esdra e in generale dei nuovi governanti di Israele per scongiurare questi matrimoni misti, visti come una rovina per la purezza della religione ebraica. Ecco, faccio un piccolo commento che penso sia essenziale. Oggi siamo abituati anche come cristiani, a pensare con molta leggerezza al problema del matrimonio, ma in realtà bisogna ricordare che in fondo è un precetto valido sempre quello di cercare, se possibile, di evitare matrimoni con persone che non hanno la fede cattolica o che non hanno la fede, e potremmo aggiungere con persone che non hanno la pratica religiosa o che considerano poco importante la dimensione religiosa. È chiaro che anche oggi ci sono i pericoli che c'erano ai tempi di Esdra. Oserei dire che forse sono anche più gravi questi pericoli. Giovani cattolici, praticanti, ferventi, che vogliono impostare bene la loro vita futura, se sono chiamati da Dio al matrimonio, è evidente che è molto più saggio se sposano ragazze o ragazzi, a seconda appunto del sesso, che sono cattolici convinti, che condividono la loro fede, perché è evidente che una famiglia che ha già molte difficoltà in generale, ma che in più aggiunge a queste difficoltà, diciamo naturali, la difficoltà di avere genitori che non condividono la fede o non la considerano importante allo stesso modo, non la pongono al centro di tutta la loro vita nello stesso modo, è del tutto intuibile che avremmo dei grossi problemi. La Chiesa ovviamente in certi casi autorizza anche il matrimonio con persone non credenti o di altro culto religioso, ma sotto certe condizioni, e in modo particolare la condizione più importante è che il coniuge che non è cattolico manifesti la chiara disponibilità e intenzione di lasciare educare i figli che nasceranno dal matrimonio nella fede cattolica. Se questa disponibilità non ci fosse, il matrimonio non deve essere stipulato, non deve esserci matrimonio, perché evidentemente verrebbe frustrato il fine fondamentale del matrimonio cristiano, che è popolare il cielo di santi, dando alla Chiesa dei figli attraverso il battesimo e la fede. E ecco che se questo è chiaro, e penso sia una cosa molto semplice e molto chiara da capire, è evidente che quanto accade ai tempi di Esdra e ciò contro cui lotta Esdra, ovvero evitare matrimoni misti per i gravissimi rischi di eresia e crollo dottrinale, è qualcosa che vale anche oggi, è qualcosa che ha una profonda attualità. E sarebbe veramente un errore confondere, prendere per una sorta di forma di misericordia, di apertura mentale particolare, confondere come falso valore, ecco, falsa misericordia, l'aprirsi indiscriminatamente a rapporti matrimoniali con qualunque culto, con qualunque persona di qualunque religione. La storia, innanzitutto la storia di Israele che stiamo ricostruendo, ci insegna che la rovina di un popolo e di una fede spesso passa proprio attraverso questa contaminazione con culti idolatrici o comunque non ortodossi, e con la conseguenza di avere un lento ammaloramento, una lenta distruzione dall'interno della stessa Chiesa, perché è evidente che se aumentassero troppo i matrimoni misti con persone provenienti da altre sette religiose, avremmo in poco tempo dei gravissimi problemi, e anzi avremmo una vera e propria piccola catastrofe. Ecco, durante la ricostruzione del Tempio avviene un episodio particolarmente importante, cioè i Samaritani, che sono gli abitanti di questa grande città e della regione circostante, appunto Samaria, chiedono di poter partecipare alla ricostruzione del Tempio, ma vengono respinti. Vengono respinti, Neemia ed Esdra rifiutano l'aiuto dei samaritani, e di fatto la reazione dei samaritani è molto dura e inizia un processo che lentamente avanza fino a sfociare, vedremo adesso quando, in un vero e proprio scisma religioso. Ecco, bisogna capire brevemente, visto che compare per la prima volta il loro nome, chi sono i samaritani. I samaritani sono una popolazione che gli ebrei non riconoscono come appunto di ebrei, ma una popolazione, una razza diversa, in quanto di fatto sono un popolo proveniente dall'Assiria che era stato portato lì, in quella regione, e lì l'aveva colonizzata e si era unita, questo popolo si era unito anche con esponenti della razza ebraica. Quindi era un popolo da un lato forestiero, non derivante da una delle 12 tribù ebraiche, ma dall'altro era popolo misto, diciamo, con diverse persone che derivavano poi da matrimoni stipulati fra ebrei e samaritani. Quindi non erano comunque considerati puri ed ebrei appartenenti al popolo ebraico, il popolo della promessa. Non erano per gli ebrei eredi della promessa. Vi è però un fatto che i samaritani sviluppano un culto che di fatto sviluppano, cioè non un culto, ma hanno una fede che è la fede, in larga misura la fede ebraica, anche se vedremo con qualche forte variazione, ma una fede ebraica soprattutto all'inizio confusa con numerosi elementi idolatrici. E in questo senso i samaritani rappresentano, se vogliamo, la figura, la metafora in un certo senso, il simbolo di tutte le eresie e gli scismi successivi, cioè si può dire che sono un perfetto esempio. Adesso fra pochissimo descriveremo lo scisma dei samaritani, il vero e proprio scisma dei samaritani formale. Ecco, vedremo come nel loro caso si riproducono le caratteristiche che poi ritroviamo praticamente in tutte le eresie cristiane e in tutti gli scismi che hanno ferito la Chiesa cristiana. E per chiarire questo concetto dobbiamo fare un piccolo salto in avanti, fare uno spostamento, diciamo, temporale piuttosto forte, passare dalla fine della restaurazione della città di Gerusalemme e del culto, spostarci fino alla fine dell'impero persiano, perché di fatto Gerusalemme e il Tempio rinascono sotto l'impero persiano, ma poi c'è un grande vuoto storico che è molto difficile colmare, un vuoto di più di un secolo, nel senso che è un periodo dove né i testi sacri né i testi degli storici del tempo ci danno particolari elementi utili a capire quanto accade, e si deve arrivare fino alla sconfitta dell'impero persiano da parte di Alessandro Magno, sconfitta che formalmente si produce nel 333 a.C., è l'anno della fine dell'impero persiano. Questo impero possente, immenso, che sembrava dover durare all'infinito, crolla di fatto, viene disfatto dalla avanzata delle falangi macedoni e dell'esercito appunto di Alessandro Magno. Ebbene, quello che accade dopo l'arrivo dell'impero alessandrino, ellenistico, è appunto una fase importantissima della storia ebraica che ci porterà, ci farà transitare, diciamo, direttamente, velocemente, verso poi l'avvento dell'età cristiana. Dicevo un'età molto importante, perché? Perché dopo la morte precocissima di Alessandro Magno, questo gigantesco impero che aveva disseminato in tutto il bacino del Mediterraneo la lingua e la cultura greca, quindi si ha l'inizio dell'età appunto detta ellenistica, perché la lingua e la cultura greca si dilagano e si diffondono appunto in tutta in tutto il bacino del Mediterraneo, ebbene, questa azione fondamentale, culturale, non si interrompe alla morte di Alessandro, perché sappiamo che alla morte di Alessandro sorgono numerosi regni, numerose monarchie locali nelle varie zone dell'impero, e una molto importante, se non forse la più importante, è quella che sorge in Egitto, con capitale una città destinata a un grandissimo futuro, Alessandria d'Egitto, questa città straordinaria, la più grande città del mondo antico insieme a Roma, una delle pochissime appunto del mondo mediterraneo che raggiunse i milioni di abitanti e che avrà un ruolo culturale semplicemente sconfinato, con la più grande biblioteca antica, con il museo, con orti botanici, con centri di studio, diventerà un bacino culturale decisivo per tutta la cultura antica. Inizia quindi l'età ellenistica o alessandrina, come anche chiamata, e in questa età l'Egitto è retto all'inizio da re Tolomeo, che dà vita appunto a questa dinastia dei Tolomei, in cui assistiamo a straordinari privilegi dati a Gerusalemme e agli israeliti, privilegi molto consistenti, molto cospicui, aiuti di vario tipo, per cui c'è una sorta di, almeno iniziale, età d'oro, diciamo, sotto re Tolomeo, sotto la dinastia dei Tolomei. L'età alessandrina è un'età di incredibile, diciamo, incredibile fermento culturale, e le famiglie o comunque gli ebrei più attivi, più dinamici, capiscono molto in fretta che occorre muoversi, spostarsi nelle città più importanti di questi regni alessandrini, e moltissimi ebrei si diffondono un po' dappertutto, in particolare ad Antiochia, capitale del regno dei Seleucidi, e a Alessandria d'Egitto, capitale del regno dei Tolomei. Nasce quindi una sorta di diaspora volontaria in cui moltissimi israeliti si diffondono un po' dappertutto, si ellenizzano in parte nei costumi, imparano il greco, che è un po' la lingua ufficiale, la koinè, diciamo, di tutto il mondo mediterraneo, è il grande momento del greco, è il grande momento della lingua greca, un momento che dura a lungo e che avrà un'importanza decisiva, fondamentale. Imparano il greco e sorge l'esigenza, in queste grandissime città tumultuose in cui sono nate piccole ma agguerrite e vivacissime comunità ebraiche, sorge l'esigenza di avere ormai accesso al testo della Bibbia, ma in una lingua comprensibile anche a queste comunità ormai ellenizzate, e quindi viene tradotto la Bibbia dall'ebraico al greco, e nasce la cosiddetta Bibbia dei 70, o addirittura chiamata in modo ancora più sintetico come i 70, la Bibbia dei 70. 70 è il nome Septuagesima, è il nome che nasce dal numero dei traduttori, quindi ci fu questo gruppo di 70 traduttori ebrei che tradussero nel greco della Koinè, nel greco ellenistico, tutto l'Antico Testamento. E questo, i fatti che abbiamo raccontato finora, fanno capire perfettamente la, diciamo, la forza di questa stagione culturale, la capacità che hanno avuto, e in questo caso la dimostrano pienamente, che hanno sempre avuto gli ebrei, di diciamo penetrare in un mondo, capirne l'essenza e potenziarlo, spingerlo in avanti, questo mondo, e che è quello che accade con la cultura ellenistica. Perché accade? Perché la Bibbia era scritta in ebraico, ma l'ebraico era sempre meno parlato, era sempre più difficile trovare qualcuno che lo parlasse bene all'estero, in queste città che ho citato. E in questo quadro, diciamo molto particolare, lo sforzo di traduzione dà vita a una Bibbia che oggi è molto studiata ed è uno dei documenti più importanti per accedere in modo criticamente rigoroso all'Antico Testamento. Quindi quest'opera è veramente, veramente di straordinaria importanza filologica anche oggi. Mentre accadono queste cose, inizia quindi la dinastia dei Tolomei e inizia questo intenso scambio tra i regni ellenistici e Gerusalemme, diciamo, che era città un po' ai margini dei grandi movimenti che appunto si stanno producendo, si ha però un fatto di un'importanza estrema, cioè si ha lo scisma religioso definitivo dai samaritani, perché è in questo momento, siamo attorno al 300 a.C., siamo all'inizio del rapporto fra Tolomeo e gli stati, diciamo gli stati appunto circonvicini, e inizia a esserci una tensione crescente fra samaritani e Gerusalemme, samaritani e gli israeliti. I samaritani si separano letteralmente in modo pieno e formale dalla fede e dal culto degli ebrei. Fino a quel momento c'era inimicizia, gli ebrei disprezzavano i samaritani, quel disprezzo che rimarrà vivo fino al Vangelo, dove appunto c'è il famoso episodio di Gesù che incontra una donna samaritana. Ma dicevo, la rottura fra samaritani e ebrei è molto dura, molto forte, molti motivi concorrevano a questo. I samaritani vedono con sospetto, in generale, il luogo di culto centrale del popolo di Israele come posto a Gerusalemme, perché di fatto Gerusalemme è una città, ai loro occhi, artificiale, che diventa luogo del santuario del culto ebraico solo sotto il re Davide. È il re Davide a lanciare Gerusalemme come luogo di culto. E i samaritani vedono invece un altro luogo, come molto più antico di Gerusalemme e come primo luogo importante di culto a Dio, fin dai tempi appunto dei patriarchi. E questo luogo è Sichem, sopra il quale luogo si erge il monte Garizim. E il monte Garizim a sua volta era stato teatro in età arcaica, in età classica, tornando indietro nel tempo, era stato, dicevo, visto come luogo santo a Dio, santificato dalla presenza di Dio e consacrato a Dio, e sulla cima del monte Garizim viene fatto appunto sorgere un santuario, un notevole santuario, che è un santuario monoteista, un santuario dedicato a Dio dell'Antico Testamento. Per cui attenzione, siamo di fronte a un vero e proprio scisma che non mina, non lede molti degli elementi di fondo presenti appunto nell'Antico Testamento, ma su alcuni punti se ne differenzia. E in particolare la differenza più forte fra i samaritani e gli ebrei osservanti è il fatto che i samaritani accettano solo i primi 5 libri della Bibbia, quindi accettano il Pentateuco, la tradizione mosaica, ma non accettano nessun altro scritto prodotto successivamente alla stesura del Pentateuco. Quindi loro è una sorta di tradizionalismo molto rigido che rifiuta la lenta crescita delle scritture profetiche, dei salmi e in generale di tutti i testi dell'Antico Testamento, e si radica con tutta la sua forza nell'idea di fondo appunto che per i samaritani esistono solo i primi 5 libri dell'Antico Testamento. E questa eresia scritturalistica influenza moltissime delle loro scelte. Tentano di vivere appunto i samaritani in un culto che in fondo ha come oggetto finale lo stesso Dio, perché comunque è un culto rivolto al Dio unico e a questa divinità non ben conosciuta precedentemente. Ma di fatto lo scisma è molto profondo, perché rifiutando tutte le altre scritture e rifiutando di riconoscere Gerusalemme, i samaritani rimangono una sorta di setta ebraica, perché di fatto comunque hanno il culto ebraico, hanno una loro liturgia cultuale a sua volta ebraica, hanno soprattutto la circoncisione che applicarono sempre, ma non sono più in realtà parte viva, diciamo, di quella figura di Cristo Venturo e della Chiesa Ventura che è il popolo di Israele assunto e capito nella sua totalità. Quindi c'è una cosa molto importante, lo scisma samaritano, che influenza poi tutto il Nuovo Testamento, perché tutti ricorderete l'episodio fondamentale della samaritana che incontra Gesù, che conosce il suo passato, diciamo, difficile, e si ha appunto una rottura che rimarrà molto a lungo, tanto che la ritroviamo nel Nuovo Testamento, e lo stupore della samaritana quando Gesù le parla è uno stupore che nasce dal fatto che conosceva molto bene il disprezzo degli ebrei per i samaritani, erano letteralmente, non li sopportavano, ma aggiungiamo che il disprezzo era reciproco, perché anche i samaritani detestavano gli ebrei e detesteranno i cristiani. Ci furono enormi distruzioni in Palestina di chiese protocristiane da parte dei samaritani, quindi i samaritani non sono pacifici, ma sono nemici molto decisi del popolo samaritano. Quindi quando la donna vede che Gesù, che è chiaramente un ebreo, le si rivolge in modo familiare, le chiede da bere, rimane interdetta e dice: come mai una persona come lei appunto si prende cura di me? Perché è un gesto rivoluzionario di Gesù quello di rivolgere la parola a una donna samaritana e darle credito, e questo, a parte che è molto bello perché fa capire come il messaggio di Gesù si aprirà a tutte le genti, a tutti i popoli, però è anche molto bello perché fa capire la sua grande misericordia. Mentre un ebreo osservante, un rabbino, un fariseo, uno scriba, avrebbe osservato con sussiego, con disprezzo forse, questa povera donna samaritana, Gesù le chiede anzi aiuto e in generale la tratta con grande umanità, e questo sconvolge questa donna che, stupitissima, domanda come mai questo accada. Quindi abbiamo un bellissimo rimando al Nuovo Testamento. Direi che abbiamo, penso, colto piuttosto bene l'importanza dell'età ellenistica per gli ebrei, la gravità dello scisma samaritano che dura in un certo senso tuttora, hanno ancora qualche famiglia in Palestina, a Nablus in particolare, di samaritani osservanti, e in generale abbiamo gli elementi per leggere meglio e più a fondo anche tutto il Nuovo Testamento, avendo capito bene chi sono i samaritani. Io su questo importante concetto mi fermerei, auguro a tutti di nuovo una buona domenica, l'appuntamento è fra 15 giorni, sempre su Radio Buon Consiglio, per la storia della Chiesa. Ave Maria e buon proseguimento, Santa Domenica a tutti gli ascoltatori.